Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta, questo lunedì 18 settembre, ed è qua con me in studio dopo tanto tempo, perché giustamente c'è stato un fiocco rosa e quindi Davide, oltre a tutti gli impegni di lavoro, ha fatto il papà a tempo pieno.
Il mammo.
Ed è qua con noi anche il super Kawarobi, che oggi è in veste anche di ospite prima di andare al lavoro, al pezzo.
Ciao, buonasera a tutti. Sì, purtroppo fra poco dovrò scappare per il turno di notte, quindi dai.
Detto così è un po' ambiguo, Detto così è un po' ambiguo, conosciuto.
No, il turno di notte in fabbrica, okay, non pensare male subito.
Allora, partiamo prima di tutto con, ahimè, una brutta notizia, di quelle che insomma lasciano sempre senza parole, quindi un piccolo momento di serietà. Un abbraccio a tutti i cari e ai familiari di Filippo Momesso, pilota che è venuto giovanissimo, che è venuto a mancare ieri notte. E, insomma, sono quelle cose che... Ti lasciano, sì, esattamente, sgomento, non trovano una spiegazione. Allora,
io vorrei aggiungere qualcosa, visto che ho avuto la fortuna di conoscerlo, di stare con lui in un paio di gare del National Trophy, perché era proprio a fianco al box del 3-2-2, cioè della tenda, sì. E quindi ho avuto la possibilità di conoscere sia lui che la sua famiglia, e veramente sono rimasto senza parole pure io quando ho letto di questo che è successo. Era un ragazzo veramente disponibilissimo, molto pacato, simpatico, disponibile, è veramente stata una grossa perdita.
E, ahimè, sì. E passiamo invece a una bella notizia, dove il nostro Giovanni Menduni è diventato papà. Quindi,
welcome Nicola, ecco,
sì. Un nuovo futuro biker che si affaccia al mondo. E facciamo i complimenti anche a Gabriele Padovani, che ha conquistato il titolo italiano FMI come Coppa Italia Junior. Quindi insomma, un bel titolo, e lunedì prossimo verrà qua con noi in studio a festeggiare insieme a Nicola di Moto Abbigliamento. Così lo ricordiamo, il Nicolone. Allora, partiamo noi. Prima di addentrarci poi a parlare, visto che abbiamo tanto tempo da recuperare con il buon Davide della Sacart, torchiamo prima che vada al pezzo il buon Kawa. Quindi anche te, Davide, torchiamolo.
Sì,
allora,
tutto il Boldor,
curiosità sul Boldor. Innanzitutto sei stato in cabina di commento. Com'è affrontare lo stint di commento dentro la cabina?
Allora, forse perché essendo che era la prima volta, probabilmente c'è tanto entusiasmo e quindi, cioè, neanche a farla apposta, io dovevo fare un paio di interventi come mi ero prefissato, invece ho fatto 7 ore, quindi direi che non è andata per niente male. A dire la verità, sono arrivati anche molti messaggi di apprezzamento sia a me che comunque che da parte di ascoltatori ai diretti interessati, che sono Alessio Piana e Jacopo Zizzo, che sono i commentatori, quindi dai, si può dire che è andata molto bene.
Diciamo che siamo abituati a sentirti parlare tanto, ecco, perché anche qua con noi, diciamo, è una bella parlantina,
una
quindi...
bella energia, bravo.
Tanta passione.
Sì, però diciamo che in quel contesto è un po' diverso, perché comunque sai, stare nello studio con la regia internazionale che ti deve dare i tempi e tutte quelle cose lì è una cosa molto particolare, devo dire la verità, e veramente mi è piaciuta un sacco. E poi, come stavo dicendo, sia Alessio che Jacopo comunque ti mettono in una situazione veramente di agio, e quindi sembra veramente di stare al bar a chiacchierare con degli amici, però alla fine sono venuti fuori degli spunti interessanti, tanti argomenti, tante cose, e queste ore sono volate veramente come niente.
Ti hanno messo il pannolone?
Diciamo che ho avuto proprio 10 minuti per mangiare qualcosa al volo, anche perché io staccavo dal turno del mattino, quindi ho staccato dal turno del mattino e sono scappato direttamente a Milano, anzi a Cologno Monzese per la precisione, quindi direi che è stato tutto un po' di fretta, però sì, ho avuto proprio 10 minuti per fare una scappata veloce e mangiare qualcosa al volo, poi sino alla mezzanotte abbiamo fatto la tirata, perché poi per la regia ha fatto una pausa notturna, diciamo, e hanno ripreso l'indomani alle 6 del mattino.
Ah, insomma, un po', pensavo fosse una anche per i commentatori 24 ore non stop,
Sei
anche
uno che si dorme,
notturna.
via, dai.
La 24 ore di Le Mans, sì, a questo giro invece hanno voluto fare questa senza il commento, fare solo con le immagini in diretta da mezzanotte alle 6 senza commento e poi hanno ripreso tutto. Però vabbè, poi alla fine, ridendo e scherzando, sono comunque 18 ore,
Come
quindi non è che proprio
fare?
semplice neanche per me.
Esatto.
Poi
Ma che te lo
mi
immagini
raccontavano
18 ore
che.
di Guidomeda Sanchini?
No, secondo me verrebbero meno perché non ci arriverebbero con la voce.
Esatto. No, poi comunque mi spieghi che gli altri, diciamo, che ne so, Eurosport Spagna piuttosto che Eurosport Francia, così loro non sono più inviati, nel senso che magari sono cinque commentatori che si alternano, invece qua in Italia ne abbiamo loro due, quindi commento unico e commento tecnico, e quindi è un po' più
Se la
complicata, per
seguono
quello forse hanno
tutta.
fatto anche questo qua. Esatto.
Sì. È impegnativa sia per i piloti team, ma anche per chi commenta, quindi.
Eh sì, ti dico la verità, dopo un po' sì, poi vabbè, come ti ho detto, io per me è stata la prima volta, quindi c'era tanto entusiasmo,
Eri
per
sotto
loro che
effetto
comunque sono
doping.
già... sì, che poi
L'entusiasmo.
comunque se consideri che loro hanno fatto 3,24 ore, una 8 ore, la 8 ore è andata in scioltezza, ma 3,24 ore sono lunghe durante la stagione.
Parecchio, sì.
Poi ovviamente non è che fanno solo quello, hanno anche altri lavori, quindi sai, accomunare il tutto non è
È un
semplicissimo.
bel tour de force, un bel tour de force. Ma raccontaci un po'
Quello
dei risultati di questo Boldor che ha avuto anche colpi di
vabbè,
scena.
oggi sì, abbiamo avuto, vabbè, il risultato principale che Canepa con Yart insieme a Anika e Fritz hanno vinto il titolo, anche se in gara poi si sono qualificati quarti, là fuori al podio. Hanno avuto anche loro qualche problema tecnico, però alla fine sono riusciti a portare a casa questo meritato titolo, perché veramente anche dopo Suzuka, che hanno avuto quel problema tecnico, gli era rimasto molto l'amaro in bocca. Vittoria di Suzuki Cerde, che zitti zitti, ogni volta si dice che la Suzuki è la moto bollita, però si è visto che comunque sul rettilineo del Mistral, 1,8 km, nessuna moto, anche in scia, riuscì a
Riuscì lui a
sorpassarli.
sì.
Quindi
Bene,
sì,
bene,
no,
Suzuki.
era veramente impressionante, cioè comunque 340 km orari, Honda dietro in scia piuttosto che Yamaha dietro in scia, non riuscivano a prenderli, era qualcosa di
E
pazzesco.
non hanno avuto noie
E quindi direi che
meccaniche.
comunque esatto, hanno fatto proprio una gara perfetta. Hanno avuto un paio di, diciamo, di intoppi con una scivolata di Greg Black, ma che per fortuna non ha rotto moto né niente. E poi c'è stato, vabbè, verso la fine lì un patatrac, che una moto ha rotto il motore, sono caduti 8 moto di fila, tra cui il nostro amico Cristian Napoli, che purtroppo poi ha avuto qualche problemino, però dai, nel complesso è stata una bellissima gara. I campioni in carica hanno rotto il motore, quindi si sono dovuti ritirare, come la stessa cosa è successa anche No Limits in stock. E niente, terzo posto per scusate, per la BMW, che comunque chiude un campionato al terzo posto assoluto, e direi che si auspica una delle moto più interessanti per la prossima stagione. Consideriamo che il modello di quest'anno era una moto nuova, quindi con un anno in più di sviluppo potrebbero essere della partita. Per
Esatto. E invece il
quanto riguarda
sì.
invece la stock, c'è stato il colpo di scena che
Esatto.
Gammarino ha fatto una vittoria pazzesca, perché gli ultimi tre stint praticamente ha voluto rimanere lui e ha portato a casa qualcosa di pazzesco, recuperando posizione su posizione. Infatti poi alla fine sono risultati settimi assoluti, ma primi di categoria, in quanto
C'è stata
la
una
moto che è
squalifica.
arrivata terza, esattamente, squalifica per irregolarità, e quindi la sorpresa di stamattina è stata che Calia, Saltarelli e Gamarino hanno vinto il titolo
Mondiale.
della stock. In più Gamarino, martedì nei test pre-evento ha provato la Kawasaki ufficiale WC, quindi potrebbe essere un cambio di casacca per la prossima stagione.
Le cose si fanno, come si suol dire, grosse.
Molto interessanti, sì, molto interessanti. Anche Kevin Manfredi a inizio stagione aveva provato, perché la sua squadra, il team Voici, che corre sia nella stock che nelle WC, aveva provato la moto, quindi potrebbe esserci anche una possibilità anche per lui di un passaggio nelle WC per la prossima stagione. Sappiamo che Kevin è super impegnato, che fa anche moto e Civ, ma magari con il passaggio magari con il passaggio a una categoria un pelo più importante della stock potrebbe abbandonare qualche progetto per dedicarsi più o meno soprattutto a quello.
Certo.
Però dai, è stato veramente un campionato interessante, come ho detto, peccato per Non Limits, che erano secondi in campionati, e dopo due ore di gara purtroppo c'è stato quel contatto tra Gabellini e un pilota giapponese dell'85, che è un team giapponese, il team Tone, e purtroppo moto demolita, hanno cercato di costruirla, l'hanno riparata, purtroppo ovviamente hanno perso un sacco di posizioni di tempo, sono rientrati, poi hanno avuto ancora delle noie elettriche, si sono dovuti ritirare, quindi a fine campionato sono arrivati quinti, però comunque hanno dimostrato anche loro di essere sul pezzo come nelle ultime due stagioni e hanno combattuto sino alla fine, ma questo giro è stato veramente molto 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 amaro.
Certo.
Il sapore che gli è rimasto.
Nel fuori onda prima parlavo con Davide che mi chiedeva la tua età. Tanto non sei una donna, quindi si può chiedere.
No, non perché voglio sapere la tua età. Dicevo, è un ragazzo pieno di energia, in gamba, vedo fa 2000 cose, ho detto ma quanti anni ha? Ho detto così.
Mi sfioro quasi 40, io ho 37.
Adesso sei in gamba.
Vado per i 30.
Te vedevo di meno.
Hai
te,
una bella passione.
Ricordavo meno.
Sei un grande.
Ma sai che me lo dico in tanti ultimamente, ma tante persone mi danno meno della mia età.
Beh, finché te ne danno meno va bene.
Va bene. Sì, no, ok, però sai, io comunque sulle spalle me ne sento un po' di più.
Allora, poi hai visto la notizia di oggi dell'ufficializzazione in Pramac Morbidelli?
Esattamente, di Morbidelli in Pramac, quindi vabbè, sarà contento anche il nostro Davide, visto che collabora con loro a livello di grafiche, e potrebbe essere veramente un rilancio. Da una parte sono, tra virgolette, molto contento, perché comunque potremmo ritrovare un protagonista del campionato. Dall'altro un po' dispiace, perché abbiamo visto che negli ultimi anni ci sono piloti che meritano la Ducati ufficiale e purtroppo per varie situazioni ancora non l'hanno tenuta. Però è giusto anche così, sappiamo che ci sono varie situazioni e varie cose. Potrebbe rientrare in pista veramente un talento che nelle ultime due stagioni purtroppo tra infortuni e problemi tecnici della moto
sono
abbiamo
stati
perso,
bravi anche
dai.
In R46 a mettere morbido in Pramac, che nel senso che sicuramente c'è dietro qualcosa, e comunque anch'io sono del parere suo che Morbidelli è un gran talento che in questo momento aveva avuto una buona possibilità dal ritiro di Valentino di prendere la Yamaha buona, e da lì l'abbiamo perso, ma si stanno perdendo i giapponesi, quindi speriamo vivamente di ritrovare Franky competitivo, assolutamente.
Sì, ma io sinceramente, cioè, vedendo comunque abbiamo l'esempio lampante di Alex Marquez, che dal passaggio da Honda a Ducati è tornato competitivo.
Vero.
Quindi sappiamo che comunque Morbidelli è un pilota che 3 anni fa si è lottato il mondiale, è arrivato vice campione. Quindi direi che comunque se si fa 1+1, poi magari
la coppia Martin Morbidelli è una gran coppia, assolutamente. Sì, sì, è un atto migliorativo, assolutamente.
C'è da avere paura anche per gli ufficiali, secondo me. Ovviamente sappiamo che
finché non arriva la mappa 8.
Se ne parlava prima, sta diventando, ora non è che si fa polemica perché poi le cose non si sanno, però effettivamente bisogna che Dorna mischia un po' le carte e rimette un po' in pari tutto, perché così è un po' un campionato strano. A me piace ancora, le guardo ancora volentieri, però ci sono delle dinamiche che insomma non sono il massimo della sportività.
Ma infatti la battaglia grande è nella stesura del nuovo regolamento, dove è in ballo il cambio di cilindrata, aerodinamica, cioè praticamente tutto, e quindi lì le case stanno facendo valere i vari spesi per avere un regolamento che gli venga un po' incontro, ecco.
Sì, giustamente, anche se diciamo che secondo me ultimamente una casa come KTM, che comunque se si va a vedere tutto il complesso, il contesto dei prototipi, ha un enorme peso, forse anche più di Ducati a livello, diciamo, di sponsorizzazioni e di messa, diciamo, in campo di mezzi e di tecnici. Storce ancora un po' il naso, perché molte volte non è preso in considerazione, come sappiamo, per il discorso della quinta moto di Acosta. Vedremo se più avanti ci sarà questo cambiamento, o comunque se magari le giapponesi o avranno sempre il loro peso, visto che comunque...
E comunque, vabbè, da un punto di vista a livello sportivo trovo comunque tra virgolette ingiusto, no? Gli aiuti, anche se vabbè le stesse case italiane ne hanno usufruito, quindi alla fine si fa pari e patta, però ecco, per tanti anni le case giapponesi hanno vinto e stravinto e andava bene a tutti, ecco. Adesso sembra che effettivamente, vuoi per investimenti, ritardi, sottovalutazioni anche del pacchetto aerodinamico, elettronico, e il Covid, che più ne ha più ne metta, sembra che siano vicini al allora non vinco più, non gioco più e porto via il pallone, ecco.
Monomarca Ducati.
Quindi rischio un po' questo, ecco.
Diciamo che più o meno il contesto è questo. Come dici tu, magari con il nuovo cambio di regolamento, che tra virgolette dovrebbe riazzerare un po' la situazione, magari ritrovano qualche stimolo e qualche cosa in più, e poi da lì allora si potrebbe, come dici tu, partire da una situazione di ok, siamo tutti pari, ormai gli aiutini non ce n'è più, questo è per tutti, è uguale per tutti, e chi ha la possibilità di investire, di fare, fa, è come sempre stato, diciamoci la verità.
E comunque anche a livello di costi eccetera, e aver contingentato alcune cose, no, per mantenere i costi bassi, secondo me alla lunga li ha aumentati, perché dove si può far qualcosa, ci hanno investito per limare quel pochino, no? Quel millesimi ormai al giro, ci hanno investito il doppio rispetto a prima.
Sì, il problema è che anche lì credo che rimane sempre una coperta un po' corta, per il semplice fatto che se tu poi decidi mettere, ti faccio un esempio stupido, tu prendi come esempio i campionati americani, che hanno tutti un salary cap, cioè che tutte le squadre hanno lo stesso budget, e con quei budget lì devono fare,
si devono arrangiare
una squadra, ok? Quindi spendere di più per il super giocatore e poi metterci dei giocatori di mediocre intorno, piuttosto che magari riuscire a prendere dei buoni giocatori e fare una buona squadra, ok? Però così c'è magari il rischio che le case iniziano a disinteressarsi, a livello ufficiale in parlo ovviamente, perché dico, cosa lo faccio a fare se tanto la situazione è quella. Quindi siamo sempre un po' lì, e non è neanche tanto semplice da gestire questa situazione.
La bilancia è complessa.
Però come dici tu, ovviamente quando si è dato un prezzo fisso per certi componenti, poi si è passati nell'aerodinamica, e da lì stanno investendo.
L'aerodinamica è un buco nero di budget, dove tra gallerie del vento, pezzi,
anche di guida, non c'è più il passo di una volta, c'è il problema delle scie, cioè, non lo so quanto l'aerodinamica abbia portato.
No, ha alzato le prestazioni, però capito, ha modificato
alzato
anche
costi, ha alzato le prestazioni, sicuramente le case italiane e quelle europee, che sono più vispe, hanno saputo sfruttare meglio,
hanno esplorato prima alcune
cose lì, si sa,
si muovono con
muovono più... dopo, guardano, osservano, poi capiscono che va bene, lo facciamo anche noi, però lì la Ducati tanta roba, è uguale Aprilia, perché Aprilia si è mossa bene,
infatti Aprilia ha attinto tanto dalla Formula 1.
Diciamo che nel caso di Aprilia l'errore tra virgolette che aveva fatto nel 2002-2003 quando correva con l'RS Cube è riuscito a svoltarlo in modo migliore. Già ai tempi aveva attinto nel discorso Formula 1, ma purtroppo erano così avanti che non riuscivano a sfruttare il discorso della potenza,
erano arrivati troppo presto.
È la storia che racconta,
esatto, esatto. Cioè, vent'anni troppo presto sembra un effetto ritorno al futuro.
Sì, sì.
Quindi...
quando anticipi troppo i tempi e porti,
ti manca tecnologia,
porti una serie
ti manca
super innovative,
materiali,
comunque spaccava, però poi si rende conto che è un progetto che è stato, diciamo, abortito in fretta, un po' come la Kawasaki KR500 ai tempi degli anni 80, una moto assolutamente straordinaria, ma nello stesso tempo era innovativa ma non adatta ai tempi. Honda, Yamaha e Suzuki facevano moto più semplici ma andavano, quindi assolutamente
esatto.
Sì. Kawa, saluti, salutaci adesso in anticipo che ti lasciamo andare al lavoro,
che vai al pezzo, dai.
Grazie mille, ovviamente come al solito è bello avere questi interventi con voi in radio, saluto te, saluto Davide in studio.
Ciao.
E spero di vedervi. Spero di vedervi presto, ovviamente salutami anche Eugenio e ci sentiamo la prossima settimana.
Perfetto, ciao Kawa, ciao. Buon lavoro.
Ciao, buon lavoro.
Grazie mille, ciao, buona serata, ciao, buon proseguimento. Ciao.
Allora, mentre lui scappa per andare al lavoro, ci ascoltiamo un attimo, sì, un po' di musica e così noi ci abbuffiamo di pasticcini qua in studio.
Assolutamente.
Take me out tonight. Where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes in, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, Lord, alone. Oh, I haven't got one.
Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E tra un pasticcino e l'altro, per festeggiare l'avvento, no, di Davide, no, quindi un po' di mondiale qua in studio con noi, che conosce da tanto tempo il buon Antonio. E allora Davide, noi eravamo rimasti a un po' di anni fa, no?
E cominciava la Suzuki,
che avevi fatto il casco commemorativo per il mondiale, la moto opera unica, sì, che è veramente un pezzo unico, che tutte le volte voi che ci state ascoltando, no, Davide mi dice vai prendila, faccio un giro, faccio,
sì,
due foto.
Ce l'ho dovuto fare io sto giro,
no, più che altro che essendo effettivamente un pezzo unico, insomma, un po' di responsabilità c'è, quindi
allora eravamo rimasti proprio lì, no? Sì, eravamo, sì, rimasti ai tempi, mi scende una lacrima, si fa per dire metaforica, però ai tempi belli della Suzuki, perché noi abbiamo avuto, diciamo, la fortuna di collaborare con Suzuki dal 2015 al 2022.
E tutto quello che voi vedavate a livello visivo di Suzuki era Davide col suo team.
Davide, poi per noi è stato importantissimo il mitico Davide Brivio. E comunque l'avventura di Suzuki è stata formativa e ci ha permesso poi anche di crescere, diciamo, come atelier creativo, per poter collaborare con Pramac, ora collaboriamo con Aruba Superbike, insomma portiamo avanti i nostri concetti che noi chiamiamo team design, e siamo molto contenti. Sì, eravamo rimasti alla vittoria di Johan Mir del campionato del mondo, tempi fantastici, alla dedica di un casco speciale che era per il 100° anniversario della storia Suzuki, il 60° Racing, che si racconta una storia che è anche simpatica, perché quel casco lì, come al solito, qui si parla da italiani, mm-hmm, e non solo romagnoli, ci sono anche toscani, un po' però stile romagnolo, presi dalla passione, vivi in un team così, ti sembra una follia. Nel 2015 si parlava di un foglio bianco e una moto tutta blu, vinci il mondiale con Johan Mir e dici bene, allora ora faccio un casco celebrativo e l'omaggio al team, cioè proprio una cosa di cuore, semplice da fare. Il casco è venuto molto bello, molto pulito, un po' come era nelle linee di Suzuki, pochi
molto
elementi,
minimal,
ma
minimal ma elegante.
Sì, si ritorna lì, no? Nel senso che a volte le grafiche migliori, il design migliori sono quelli che hanno pochi stilemi, cioè pulizia. Mm-hmm. E eravamo arrivati a fare questo casco omaggiato a Brivio. Mi ricordo che Brivio lo portò, io glielo portai alla pista dove vai a allenarti con le motorelline.
Sì, 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 Davide, Massimiliano dalla porta. Sì.
Che Davide era lì che faceva un po' fare le prove al figlio. E poi lui lo portò al team, fece le foto con Ken Kawauchi, che ora, sì, lavora in Honda. E poi questo casco piacque tantissimo al team, ma la storia che mi è stata raccontata direttamente poi da Davide è che arrivò sul tavolo del mega capo
del presidente in Giappone,
e gli piacque, disse un bel lavoro, bel lavoro. E da lì mi contattarono, e direttamente la Suzuki Japan, quindi la Motor Company, e decisero di metterlo in produzione insieme ad Arai. E io scelsi Arai per fare il campione apposta, mm-hmm, perché per me Arai, sai benissimo che, sì, 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 insomma, si ritorna a dire qual è il casco Arai per me. Poi c'è anche Shoei, ora ci sono tutti, sì, gli, sì, altri, sì, marchi, ma diciamo che mentalmente io sono sul concetto Arai. E quindi hanno deciso poi di fare queste 100 unità. 100 unità speciali, poi c'è stata una lotteria interna in Suzuki, insomma questo casco è introvabile, io ne ho uno, proprio non so se è l'1 di 100, comunque sarà il 3 di 100, ancora in scatolato lì a Modino, e poi c'ho quello mio che è il campione che aerografai. E quindi è stato un bel successo quel casco, soprattutto avevo tantissime richieste di rifarlo e non le potevo fare perché avevo le mani legate, sì, perché, sì, giustamente, sì, Suzuki aveva messo le cose in chiaro. E nel frattempo, ripresi da questa gioia, no, ma dai, ma il casco mi dà fare qualcosa di più figo, e l'amicizia che ho con Walter Faralli, perché parlo di amicizia perché quando si fa quelle cose lì mi dà partire da una base di amicizia, poi diventa anche lavoro, ma avevamo deciso di sviluppare su una base tecnica anche abbastanza obsoleta qualcosa di particolare per Suzuki, e quindi mi ricordo che comprai questo K4000 e l'abbiamo sbudellato tutto, rifatto tutte le superfici con questo mastro lattoniere che è Walter Faralli di Officine Faralli, top del top, è venuta fuori una moto incredibile, poi abbiamo fatto un'aerografia utilizzando tinta d'inchiostro, insomma spettacolare.
E fidatevi, dal vivo è qualcosa che è cangiante sotto la luce.
Quest'anno l'ho portato anche a Mugello,
l'hai fatto autografare.
Fatto autografare a Johan Mir, ora poi vi spiego anche il perché. Però ecco, ritornando al prima, questa storia con Faralli è iniziata per gioco e abbiamo detto vabbè dai, facciamo questo, nemmeno brand, si chiama Opera Unica, il payoff è moto che racconta una storia. Questa cosa mi piace molto, cioè bene o male si vive in una vita social sempre tutto ma
usa getta,
ecco, ricordare una storia, quella lì, quella moto lì è dedicata all'amante di Suzuki che dopo Svans si sentiva smarrito e ha visto Johan Mir rilluminarsi la stella di Suzuki, e quindi quella moto lì ferma quell'istante. L'abbiamo portata al Mugello, abbiamo incontrato Mir era contentissimo di vederla, forse perché
gli ricordava anche
si ricorda ancora i miei tempi di quando guidava la Suzuki, e niente, autografata. Ora la storia di Opera Unica e di Sacarte e di Faralli è questa, che abbiamo deciso ora insieme a una società qui di zona che è la Biga Garage, che oltretutto anche loro sono dei ragazzi straordinari perché sono qua della zona nostra e trattano, diciamo, auto e moto da collezionismo. Ci siamo incontrati, abbiamo visto il progetto e gli è piaciuta tantissimo la moto, e quindi diciamo che ci saranno degli sviluppi per possibili vendite tramite Biga, e chiaramente vendite che devono andare a un pubblico rivolto, come diceva prima, al collezionista.
Collezionisti, quindi appassionati.
Che quella moto lì se qualcuno la prenderà mai sono stracontento, se no sono stracontento anche di tenermela, perché sono moto che facciamo più che altro per noi, sono in più al lavoro che facciamo, ecco, una sorta di contorno,
visto che la passione è tanta, deborda, no? La passione, oltre che per le moto creative, eccetera, deborda anche proprio
perché se ti raccontassi le storie a volte, no? Uno dice, ma perché Binder non cambia la grafica del casco, se ne è fatti 7400? Perché quando c'è di mezzo le aziende, tutto diventa difficile. E già lavorare in ambito racing è molto più diretto e molto più da serie sprint, cioè se il creativo azzecca bene le cose, si parte, si va, non c'è grossi problemi. Quando poi c'è di mezzo la logica dell'azienda, la vendita del prodotto, si entra dei meccanismi che non è facile accontentare.
Ci sono tempi diversi.
E allora Opera Unica è proprio, come dire, mi levo da questa, da questo
logica,
peso, da questa logica, e faccio qualcosa per me stesso di creativo che
fuori dal
possa,
tempo, fuori dalla logica del mercato, fuori dal tempo.
Ora se ne fa un'altra.
Passione pura al 100%.
Sì, sì. Ora si sta portando avanti un altro progetto dedicato a Valentino Rossi, e lei si chiamerà 46, si chiamerà 46 in corsivo proprio perché quel progetto Suzuki ha avuto anche delle beghe
a livello copyright, cose.
Tutto. Poi ci fu un articolo in Giappone e Suzuki pensavano che andasse a replicare questa moto, insomma un casotto. Comunque la storia è quella che vi ho detto, e ora stiamo facendo su base R1 una bella moto che ricorderà, diciamo, l'icona Valentino Rossi, amato da tutti noi italiani, tifosi e non tifosi.
Bene, bene, bene. E poi ecco, tra l'altro la vidi in anteprima, ovviamente sotto minaccia del campionato Moto E, vidi per primo la grafica Pramac Moto E, che è veramente spettacolare, perché c'è anche quel colore similfluo.
Sì, bella. Allora, con Pramac quest'anno è stata una bella cosa, perché noi da 2 anni a questa parte abbiamo aperto e migliorato il nostro reparto di verniciatura interno, e quindi con il progetto Moto E si è aperto lo spiraglio di poter verniciare internamente quello che diciamo progettavamo un bozzetto. Abbiamo avuto carta bianca, e la carta bianca è fondamentale sia dal Pretel, che era lo sponsor diciamo più importante che metteva soldi nel team, ma sia da parte di Pramac. Quindi carta bianca, primo bozzetto condiviso internamente, piaciuto a Prama, che si parte. E quindi sì, la moto più bella sinceramente secondo me lo era,
avremmo voluto vedere più spesso in alto.
Verrebbe da dire ci piace vincere facile, perché in Moto E, ma a volte anche in Moto GP, nel senso in Moto 2, cioè vedere dei bei lavori si vedano, ma ci sono tante cose che potrebbero essere migliorate, soprattutto Moto E. Cioè è un campionato che da quest'anno è il campionato mondiale, e bisognerebbe avere anche un pochino più l'occhio su quella che è la parte estetica,
immagine,
del
okay.
team, di tutto. Però noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, è stato apprezzato molto, perché a volte, diciamo, i social, come si diceva prima, sono sprint, però quando è uscita la moto è piaciuta da morire. E abbiamo lavorato tanto, perché abbiamo fatto all'incirca, se non erro, 12 kit, perché insomma, come diceva il buon Salvadori, la fabbrica demolizioni,
la ditta demolizioni ha lavorato
insomma, però è stato un lavoro di rincorsa.
Vi hanno dato tanto da lavorare.
Guarda, credimi, quest'anno si è fatto veramente dei bei numeri, perché avevamo tutta la Rookies Cup, avevamo tutti i nostri piloti, abbiamo preso qualche pilota in più c'era, insomma, abbiamo fatto tanto, e devo ringraziare tutti i ragazzi del team che hanno fatto un lavoro spettacolare di squadra, soprattutto quello a cui tengo. Non ci deve essere, nel senso, a volte fra di noi, che siamo tutti creativi e operativi, bisogna essere una squadra e mirare a fare gol, e quest'anno siamo riusciti a raggiungere un buon obiettivo.
Ecco, curiosità,
e ora si mira al prossimo anno.
Curiosità mia, visto che avete anche Aruba in Superbike e il team di MotoGP, c'è un tempistiche oppure una pignoleria diversa tra i due ambienti, oppure
io
no?
Ho notato questo. Noi, allora, l'esperienza con un team ufficiale non l'abbiamo avuto con Suzuki, e Pramac non è, ma questa non è una critica, ma non è ai livelli di gestione Suzuki, cioè è molto più nemmeno semplice, perché a volte, ecco, è più un caos gestito in certi momenti, cioè si rincorrono determinate cose, poi le cose vengano fuori e vengano bene. Sicuramente ora c'è un nuovo team manager, Gino Borzoi, che è una persona che quest'anno ha cercato di capire un po' tutto quello che arrivava,
okay.
E quindi sicuramente si è fatta anche l'idea di dove vuol migliorare, perché c'è sicuramente da migliorare, perché stiamo parlando di un team che quest'anno, e io sono qui che incrocio le dita, oltre che giocarsi il mondiale, ma potrebbe essere il team costruttori che vince il team, quindi è prima fra i team, e questo è stra fondamentale, anche perché sui piloti la vedo dura, no? Si parlava prima, insomma, ci sono delle politiche un po' particolari, però Pramac è un team spettacolare. Aruba Superbike, si sta parlando di un ufficiale Superbike con un manager anche lì spettacolare, che è Serafino Foti. E per esempio io il rapporto che ho con loro è diretto con Serafino, quindi passa tutto da Serafino, e mi ricorda molto quello che era Davide, cioè nel senso, Davide curava tutto dalla A alla Z, ma anche quelle che possono essere proprio le bischerate, comunque sia era una persona che voleva stare attenta a tutto, e questo lo rivedo anche in Serafino, quindi tendenzialmente vedo molto ben organizzato un team Superbike ufficiale, e si potrebbe migliorare su quelli non ufficiali in MotoGP sicuramente, ma con una volontà anche di un team manager che ha voglia di rivedere certe cose, assolutamente.
Ecco, apriamo una piccola parentesi, ringraziamo quindi sia Davide, i due Davide, per le fantastiche mise degli anni d'oro delle Suzuki Girl, ecco, quindi, che anche quelle erano disegnate da loro, ecco, quindi ringraziamo, perché sono ancora vivi i ricordi nella mente, sempre molto belli, e quindi ecco, anche la gestione, no, del design, dei colori, la palette dei colori è cambiata nel tempo, oppure ci sono dei punti?
No, allora io penso
gli evergreen
che, no, allora per esempio parliamo un po' anche dei competitor che ci sono nel nostro ambiente, dipende tutto dal tipo di team con cui collabori e quanto il team è disponibile ad essere aperto su dei cambiamenti. Gresini, c'è Drudi dietro, Gresini quando ha lanciato quel colore che si chiama rosso fluo, era un colore azzardato, è stato un colore molto azzeccato. Drudi è molto bravo su quello, cioè se guardiamo, cioè Drudi ad oggi è un designer, lavora un po' su tanti settori, dalla nautica, altre cose, è uno d'esperienza, e quindi sicuramente ha un'ottica da designer d'esperienza particolare, è un pochino a volte anche d'avanguardia, perché comunque riuscire a lanciare anche una cromia giusta non è banale. Spesso io tendenzialmente guardo molto anche il mondo della moda e del fashion, cioè cosa che uno potrebbe dire, ma cosa c'entra? Ma è una contaminazione.
Quindi, immagine.
Assolutamente. Quindi. Quindi quando a volte c'è qualcosa che ti frizza e hai dall'altra parte un canale di comunicazione aperto, si potrebbe fare grandi cose, assolutamente. Quindi ci sono dei cambiamenti, dipende sempre dal dialogo fra il team. Poi purtroppo lo sponsor a volte è un problema. Cioè lo sponsor tendenzialmente anche come, cioè non è che è un problema, anche quando è arrivato prima in Pramac
arrivava il colori.
Viola, giustamente il viola aziendale e tutto, però ci vorrebbe secondo me un pochino più di manleva verso il creativo ufficiale che dice lasciatemi fare in un certo modo e poi magari su quello dialoghiamo, invece magari giustamente in prima c'è un grafico che vuole far vedere l'idea e quindi poi diventa un
tiro alla fune,
un barlume di roba che a volte dici vabbè andiamo avanti, tanto va avanti uguale, no? Non è che non ti metti a far gara, ma insomma purtroppo ci sono delle situazioni che quando c'è l'economia di mezzo e quando c'è uno sponsor che mette soldi e quando c'è quello bisogna un pochino saper ciucciare e soffiare, ma...
Quindi l'arte del mercanteggiare.
Sì, assolutamente. Sì. Però ritornando ai colori, ecco, ti ho fatto l'esempio di Drudi perché su certe cose ha un team che gliele permette, o se no molto importante anche andare a rivedere la storia per ritrovare anche delle situazioni un po' come il giallo Ducati che era il mitico Casoli, il gasolio che voleva con la moto giallona,
che dal vivo è bello, però in televisione rende meno,
però per esempio
è strano,
cioè per Ducati è una buona cosa, poi nel senso ci possono essere tante situazioni e bisogna vedere a volte il dialogo che hai diretto con la
anche la livrea storica Garelli utilizzata in onore di Fausto Gresini,
quelle, ecco, a me quei revival lì, quelle cose lì sono cose che mi piacciono. Mi piace perché prima di tutto si ritorna a dire stai raccontando una storia, c'è un omaggio e c'è già un'iconografia sul quale attaccarsi, e quindi hai una bellissima iconografia già fatta e sviluppata da mettere su delle linee moderne e puoi trovare delle quadre interessanti. Assolutamente. Comunque il creativo viene fuori quando c'è diciamo un po' di famosa carta bianca, un po' di mano libera che è sempre
da libero sfogo alla fantasia.
Assolutamente, ecco. Assolutamente.
Molto bene, adesso ci ascoltiamo una cover di David Bowie e poi torniamo con Davide con tante altre curiosità. We'll be right back. Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radio Grad, e in replica la domenica su Gemini Network dalle 17 alle 18.30. Allora, mentre Antonio è lì bello compiaciuto di questa puntata che gli riempie il cuore, visto che l'ha visto crescere Davide, allora Davide, quindi si parlava dell'anno prossimo, progetti allora, ciccia al ciccia.
Allora noi
tanto... che ovviamente ci puoi raccontare, sì, perché tante cose sono
tutto. Nel senso che va bene la collaborazione con Pramac, che sia MotoGP che MotoGP continua. Stiamo cercando un attimino di vedere, di ampliare il reparto paint e quindi di capire se ci sono possibili sviluppi per carene e caschi in più. E continua con Aruba, sia Superbike che Supersport, la collaborazione. Mm-hmm. Oltretutto la stiamo ampliando sul settore, diciamo, non di ricerca sponsor, ma di company profile necessaria, okay, per poi fare arrivare determinati
quindi
sponsor.
Quindi tutta la parte di, tra virgolette, brochure, chiamiamola così, per...
sono diventate le sponsor brochure molto, okay, complesse, ma tendenzialmente con dentro photoshoppate video per poter proporre al brand quello che troveranno in quel team. E saremmo aperti anche a gestire un terzo team, ma attualmente ci sono delle chiacchierate, ma presumo che rimarremo in, diciamo, con queste due casacche, e lavoreremo poi sinceramente anche con altri team minori, come quest'anno è stato anche il team Race Different, che ha mm-hmm. visto Perez campione italiano. Insomma, ci sono altre situazioni minori che comunque continuiamo a seguire.
Tutti i caschi della Red Bull Cup,
la Red Bull Rookies Cup è stata riconfermata. Quello per noi è un progetto che è fondamentale, perché nella nostra volontà, e sto cercando in tutti i modi di parlare con i ragazzi, è di riuscire a seguire questi ragazzi fuori dalla Rookies. Mm-hmm. E quindi quest'anno abbiamo fatto un ottimo lavoro, in tempi strettissimi, più di 120 caschi, più 25 muletti, insomma un bel lavoro veramente.
Anche perché i ragazzini, essendo ragazzini, le moto tutte uguali, e capita
però da
spesso
lì
che...
nascono i famosi futuri campioni, cioè sì. Binder è nato lì, Aco, cioè tutti questi ragazzini vengono da lì, quindi stiamo cercando di capire come tenerli, perché sebbene che nel nostro ambiente, un ambiente particolare, non è che si può mettere sotto contratto un ragazzo a livello con il disegnatore, c'è chi lo fa magari, ma più in ambienti Formula 1, nell'ambiente MotoGP, Superbike, non è proprio così. Quindi tendenzialmente tenerli vuol dire farli innamorare di un prodotto. Abbiamo cercato di fare un lavoro di qualità e fargli capire come si lavora, le tempistiche che ci sono dietro, e magari poi giocare anche con dei prezzi competitivi per dirgli: guarda, prossimo anno vieni con noi, hai bisogno di quattro caschi, cerchiamo di curarti nel migliore dei modi, ti facciamo tutta la progettazione grafica, ti portiamo a un paint a regola d'arte, ma vedi di seguire anche il nostro brand, in modo tale da creare una strada insieme. Perché poi
una collaborazione,
bravo, nel nostro mondo, sai bene che per dire Starline è quello che ha più piloti, ma ha fatto anche una scelta politica aziendale ben diversa dalla nostra, quindi vogliamo prendere la nostra fetta senza pestare piedi, certo, agli altri, cioè certo, cercare la nostra fetta di mercato e vedere di crescere i giovani e di andare avanti. Oltretutto stasera me l'ha annunciato Kevin Milano e Milani selezionato alla Rookies.
Oh, bene, bene, bellissima notizia. E quindi prossimamente Jonathan dovrai venire in studio con a parlare di questa novità.
Speriamo, guarda, ora ci hanno testa, anche lì lo sai.
Sì, sì, sì,
Però se passa tutto, bene, sono contento per
bene,
lui.
Bene,
contento
bene.
Per lui. Quindi abbiamo questo progetto qui e poi diciamo che all'80% oramai il nostro lavoro è tutto in ambito racing, però abbiamo anche delle collaborazioni con aziende per dei prodotti, abbiamo collaborazioni per la verniciatura di alcuni kit per minimoto molto interessanti che fa una ditta austriaca. Insomma, abbiamo tante cose in ballo. Più che altro quello che non vorrei perdere è anche il design del prodotto, che non è facile portarlo avanti come tanti anni fa, appunto, sì, sì, si lavorava anche per altre aziende come Piaggio, Bimota e tutto, però dobbiamo vedere un attimino di riattivare anche quello spirito di design del prodotto, magari con aziende italiane o comunque europee, e vedere di tirar fuori qualcosa anche su un ambito caschi, mini moto e altri settori.
Sì, 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 sì. Quindi anche mini GP, tutto questo.
Sì, è un mercato interessante, oltretutto mi ci sto appassionando perché da motociclista non riesco più ad andare in moto, quindi mi capirebbe iniziare ad andare un po' con un'ovalina o qualcosa roba del genere, E è un mercato importante, perché per esempio questa azienda con cui collaboreremo ha fatto un kit per l'ovale spettacolare che ricalca un po' la KTM da corsa con la lete, tutte queste cose. Ma ci si può fare veramente dei bei lavori. Quindi noi quest'anno cercheremo di focalizzarci molto su il paint interno e cercarlo di farlo trottare nel migliore dei modi. Poi abbiamo delle idee anche con le cromature, abbiamo comprato delle macchine per cromare, insomma un po' di cosine.
Le cromature sono bellissime, ma veramente difficile da tenere pulite, è qualcosa
difficile, cioè... difficile anche da realizzare. Sì, pensa che nel campo nostro si chiama idrocromatura, è un mondo, cioè se per arrivare a una cromatura perfetta c'è dietro veramente
un lavoro incredibile,
un lavoro abbastanza incredibile, no, perché poi non è niente di così fantascientifico, ma è un lavoro di far funzionare la formula in un certo modo e quindi di lavorare con le componenti bene e arrivare a ottimizzarla non è facile, però ci stiamo lavorando, anche perché anche lì avremo delle idee, insomma il nostro è un piccolo di idee, cerchiamo di farci frizzare il cervello quotidianamente.
Sì. Poi ecco, tra l'altro quando riesco a venirvi a trovare direttamente in studio è sempre bello, perché ci sono tutti i caschi, le moto,
cosa che magari da quest'anno abbiamo fatto anche una pubblicità su Sleek, che è la rivista di Borghi, di aprirci verso il mondo del privato di qualità. Quindi privato di qualità intendo che un privato che vuole quel tipo di qualità che c'è in MotoGP anche per sé, e si può fare. Quest'anno abbiamo avuto dei buoni clienti e si è fatto delle special edition, abbiamo fatto una grafica per il 30° anniversario di Russell, vogliamo fare una grafica dedicata alla storia della 916, abbiamo delle idee con Borghi per tirare fuori delle limited edition, e quindi vogliamo assolutamente cercare il privato che ha voglia di divertirsi con noi e sentirsi un po' un pilota, quindi curare il casco dalla A alla Z. E oltretutto collaboreremo anche, questo lo posso dire, ma anche questo come forma di pubblicità, con la Promo Racing di Mugello, e con loro gli realizzeremo delle moto come vetrina, però anche quello sarà tutto un percorso per vedere poi di portare gli amatori che vanno in pista e che quindi hanno moto, caschi, insomma prestazionali, che comunque vogliono curare anche l'immagine, far capire la nostra realtà, la Sakart.
Quindi la possibilità di crearsi la propria opera unica con un livello qualitativo che non è la
è molto bello lavorare anche per il privato, cioè nel senso, noi è una cosa che facevamo poco o niente, quest'anno l'abbiamo fatta abbastanza, e quando trovi il privato che magari ti vuole una replica Reni, se no ho avuto ragazzi volevano una replica vecchia Marco Lucchinelli, se no quello che ti dà un tema, ma c'è un tema che capisci che c'è la passione, il kawasakista, allora lì è bello, perché il nostro mondo è dacci un tema, noi estrapoliamo quello che è l'immagine e poi da lì partiamo, e se il privato ha voglia di fare bene, trova in
si
noi
sviluppa.
La strada giusta.
Molto bene.
T'ho detto mille volte, vieni a fare il casco da noi, vediamo se viene, lo dico in diretta,
appena riesco,
perché piglia lo sponsor il petrillo.
Tra l'altro, ecco, a proposito di Rookies Cup, Domenica, che è la commentatrice, ha il casco.
Sì, Domenica è stata una storia simpatica, nel senso che è la ragazza che fa la comunicazione della Rookies Cup. Ci siamo incontrati al Mugello, lei fece complimenti per tutti i caschi, ci parlò. Oltretutto va tantissimo a questa ragazza, per lei.
Ora era in Inghilterra per una presentazione.
E lei ha voluto un casco molto strano, molto particolare, partendo da delle sneakers della Nike, quindi i famosi Tony Two Tony, molto femminile. Lei ha avuto una chicca.
Molto pastello.
Mi è piaciuto tantissimo e diciamo che è una collaborazione stile ambassador, no? Nel senso, lei è contenta, noi idem, e ora l'idea, l'ho detto a Domenica, almeno una volta all'anno, insomma, di tirar fuori un caschettino speciale. E lei ora è diventata oltretutto ambassadore anche a HCC, sarà legata a questo super brand con il quale lavoriamo tanto anche noi.
Bene, quindi vedi tutti i tasselli, fine
è tutto così,
è tutto conseguenziale
e soprattutto abbiamo bisogno di trovare persone che non solo, anche nei piloti, io capisco il pilota che a volte è alla ricerca del prezzo, no? Ma che me le fai gratis? Perché il nostro ambiente è così, Ecco, noi,
ti do visibilità, eccetera.
Allora, l'abbiamo provate tante in quest'anno, abbiamo regalato anche tante di casche, ci sta anche di regalarli, assolutamente, però il gioco deve
valere la candela.
Valere la candela. Okay. Quindi ci sono magari delle situazioni in cui puoi farlo in qualità di sponsor, quindi dici, guarda, io ti omaggio di tutto questo lavoro, e comunque è una persona che funziona, che quindi in qualche modo ti porta dei clienti, o se no comunque quello che è importante è magari giocare con un prezzo dove il guadagno è anche giusto, però riusciamo a fare un lavoro che è duraturo negli anni, mm-hmm. perché comunque poi il pilota ha mille licenze, è casco speciale, poi bene o male sempre si parla al minimo dai 3 ai 7, 8, 9 caschi in una stagione, e quindi ecco, è chiaro che per noi è un lavoro, perché certo. tutte le volte quando si parla di beneficiare un casco, anche con Enrico Borghi si è detto facciamo un video per raccontarlo, ecco, se tu dovessi raccontare in un video quante ore di lavoro c'è in un casco e dividi il costo orario, dici non sei caro, anzi, mm. è che è il classico pentolone dove metti tutto e cerchi di tirare fuori il risultato, perché è un lavoro veramente che si parte dal primo bozzettino a mano, scaricare l'iconografia giusta, iniziare a lavorare sui vettoriali, proporre la proiezione ortogonale, il cliente ti dice di sì, fa inverniciatura, maschere e tutto, c'è delle ore e è un bellissimo lavoro, ma hai bisogno di trovare la clientela giusta, che apprezza, e il pilota va trovato anche lì, un pilota che si appassiona un po'.
Certo, è che casomai ci si ricorda, no? Quando da ragazzini, no? Prendevi la bomboletta e iniziavi a...
Sai, io te l'ho già detto tanto, l'ultima volta che siamo visti finalmente te l'ho detto, io mi ricordo ancora Davide Brivio mi diceva non ti innamorare dei piloti, ed è una triste verità, perché poi ora i piloti, prendiamo un casco senza parlare di nomi, e c'è lo sponsor. Mm-hmm. C'è un giro di soldi enorme per mettere quegli sponsor dentro quel casco, poi c'è il brand del casco, quindi il pilota sta prendendo, diciamo, ora qui stiamo parlando di piloti di livello,
comunque
sta prendendo una buona parte di economia su il brand del casco che vuole quel tipo di pilota, quello e quell'altro, quindi è difficile che lui s'affezioni a te, per lui è un lavoro, cioè lui deve guidare la moto, deve andare, cioè i tempi di che ti posso dire, Capirossi, Biaggi, Valentino stesso, che sono legati un po' a quel disegnatore, l'hanno portato avanti negli anni, sì, fattibile, ma non...
Sono eccezioni.
Sì, anche se ho poco tempi di ora, poi secondo me ancora di più, cioè ora nel senso...
Se cambia lo sponsor, cambia il casco,
sì,
cambia...
Ma guarda, ti dico altro per dire... Binder a Misano ha corso con un casco che ha fatto Starline, mm-hmm. eppure Binder è un pilota, io dico nostro, ma non è nostro, comunque è un pilota che noi abbiamo da tantissimi anni, però io a questa cosa sono dovuto sottostare, perché chiaramente nel momento in cui l'ho saputo, a parte che era tardi, ma è semplicemente l'azienda HCC che paga Binder e che quindi sa lei come poi deve fare determinate cose, ha detto io a Misano voglio un casco speciale, lo faccio fare lui. Cioè ti ha bypassato in quel momento,
sì, poi
magari ora ti reintegra per un altro tipo di lavoro che c'è da fare per il Giappone e così via. Quindi alla fine della fiera devi, come si diceva prima, portare avanti il lavoro cercando di non avere rancori, perché è un ambiente competitivo al mille per mille.
Cioè,
quindi
non solo in pista ma anche fuori.
Sì, quello che oggi hai forse non è, domani non ce l'hai già più. Mm-hmm. Quindi non ti puoi fossilizzare... come quando diceva io collaboro con Team Suzuki, ecco, Team Suzuki è stata una bellissima parente, ci ha insegnato tanto, abbiamo avuto la fortuna di prendere altri lavori, però ecco, quello che ho ora non lo posso dire,
sono arrivato fine.
Era meglio, non è così, e poi era meglio e sbagliato, nel senso il nostro è un lavoro così, ma come tutti quelli che fanno un po' di piccola imprenditoria, libera professione,
la situazione cambia
e
continuamente,
reinventarsi tutti i giorni, o meglio, più che reinventarsi, cercare di picchiare duro e comunque non essere sicuro che quel tipo di lavoro lì l'avrai sempre e comunque. Però è così.
Non dare per scontato le cose.
E vedere di essere sul mercato e di essere bravi, questo è fondamentale.
Quindi in ambito racing, quindi che sia immagine, che sia pista, meccanici, paddock, è tutta una corsa
sempre.
C'è la massima competitività, quindi... Quando anche a fare la spesa, sguardo, carrello, chi arriva prima in casa vince.
Poi aspetta, un'altra cosa che magari ti rendi conto, tipo in Romagna, che l'ambiente moto è molto più, cioè proprio
è viscerale,
sia auto che moto, ma insomma dalla moto temporada oggi. Anche il tipo di lavoro che c'è là, cioè uno stesso, tipo la Sakhar Design Romagna, avrebbe molta più facilità. Mm-hmm. perché c'è un tipo di ragazzo, un tipo di persona che magari esce da una scuola che ha la volontà di fare quel tipo di lavoro,
ha già la passione,
hai capito? Quindi non è facile, per esempio, nel giorno di oggi in cui la moto non è più la passione degli italiani, grandi linee, i ragazzini la moto non la comprano, lo scooter non lo compra più nessuno, quindi trovare anche il ragazzo che è appassionato a questo settore e che ha voglia di lavorare nel settore non è semplice. E qui hai bisogno di trovare qualcuno che ama le moto in primis, poi i programmi si imparano e magari se comunque c'hai una bella mano tanto meglio, però anche lo stesso verniciatore, lo stesso che vuole aerografare, cioè non è facile, il nostro ambiente non è la Romagna che in qualche modo ti renderebbe un pochino la vita più facile.
Cioè, sì, qui ad esempio, apro una piccola parentesi, saluto la Cinzia che è colei che a mano col pennello disegna i caschi di Valentino insieme a Davide degli Innocenti,
eccetera. Davide, che sì. Io lo riconosco personalmente, ma li saluto.
Praticamente quando mi ha raccontato come faceva l'edizione speciale per il Gran Premio, quello col disegno azteco con tutti i punti,
sì.
Io pensavo fosse una cosa fatta a macchina, a pennello, ogni tondo e ogni puntino e mezzo a mano.
Ma vedi, quindi... lì si ritorna a dire che poi bisognerebbe sapere le storie dentro. E Drudi è diciamo quello che ha il rapporto diretto con Valentino e che quindi in qualche modo c'era il Mugello doveva tirare fuori la magata,
sì, sì.
E aveva però dall'altra parte un Valentino che gli garbavano queste cose, quindi cioè con un dialogo, un creativo, boom. Però poi c'è gli esecutori, che in questo caso è Davide De Innocenti insieme alla ragazza che ha appena citato, che sono quelli, come diceva prima, che è la squadra che vince e fa gol,
che poi, anche loro sono ultra appassionati,
quindi cioè, nel senso, si ritorna lì quando poi c'è la passione, c'è tutto,
nulla è impossibile.
Assolutamente.
Ci ascoltiamo un po' di musica e poi facciamo l'ultimo stint prima che Davide scappi e torni a fare il papà.
Sì, assolutamente.
Ride On, ovviamente in diretta degli studi di Radio Grad. E siamo alle battute finali con Davide, che tra poco scapperà e tornerà a fare il mammo. Eccolo. Allora,
secondo me sì.
Allora Davide, secondo te come sarà l'evoluzione del mondo dell'immagine, quindi delle grafiche, a tutto tondo nel mondo del motociclismo?
Ma allora,
sarà sempre più una cosa anche one to one, quindi personalizzata, personalizzabile, oppure diventerà molto, come già in parte adesso, molto di serie?
Allora, sempre parlando di team, da quello che capisco.
Sì.
Allora, diciamo questo, che secondo me non bisogna, diciamo, perdere quella che è la storia del motociclismo per poter trovare delle tracce o delle date o delle situazioni che possono essere rimembrate ai giorni d'oggi.
Okay.
Perché veramente se uno va al top del motociclismo, quindi gli anni 70, 80, 90, che per me erano quelli il top, si trova veramente di tutto e di più, di idee, di cose fatte, di sponsor che hanno tentato strade particolari, e quindi c'è ancora tanto da poter ancora ricordare e rivedere magari con gli occhi di oggi. E il futuro dell'immagine e dei team sarà sempre, per forza di cose, sempre più legato a importanti sponsor che in qualche modo vorranno entrare in determinati ambienti, e sarà molto interessante anche vedere in ambiente di immagine cosa succederà anche con l'intelligenza artificiale, nel senso che noi che lavoriamo con le piattaforme di Adobe abbiamo già visto, diciamo, delle release molto particolari per fare immagini che ti lasciano un po' così sconquassato, no? Perché dici, cavolo, cambierà il mondo, sta già cambiando.
Ma ora sarà, è vero anche non c'è il rischio che sia un po' più bello, sì, ma un po' più asettico e più usa e getta.
E secondo me la bravura nostra dovrà essere lì, perché questo discorso che fai te secondo me vale per tutti i settori dell'usa e getta. Quindi dobbiamo noi, e quindi quando dico noi intendo noi società, cercare anche di riportare alla mente delle basi buone, perché se ci facciamo prendere troppo dalla tecnologia c'è il rischio veramente del touch and go, cioè bello,
usa e getta, domani esce qualcosa di nuovo,
ecco. Invece bisogna ritornare un po' a assaporare certe cose, quindi lavorare con la tecnologia, ma lavorare anche di mente, di testa e di lettura. E una cosa infatti che vi dico, la condivido anche con Fabio perché ne parlavamo prima, da appassionato, quindi non è per far pubblicità, io leggo molto la rivista Slick di Enrico Borghi, che è venuto a trovarci all'ufficio anche per fare un'intervista a noi, che trovate nel numero 21 di maggio, quindi è già passata, però è sempre ordinabile sulla loro, diciamo, pagina slick.com. È una rivista diversa da tutte le altre, più un libro. Ogni due mesi esce e racconta una storia. Io la leggo e da lì veramente mi si apre la testa e mi si aprono tante anche idee, che magari è anche difficile da coniugare poi col mondo,
certo,
fast e tutto, ma vado avanti e magari mi viene un po' come opera unica. Inizio su progetti diversi, ma dove mi sento più libero e dove posso raccontare una storia. Quindi vi ricordo di provare a leggere questa rivista e di rilassarvi a leggere, sfogliare, non tacciare e basta.
Qualcosa di fisico.
Bravo, ma non per fare il romantico, per dire il libro. Io questa rivista me la metto sul comodino e me la leggo tutte le sere un pezzettino. Due o tre pagine a sera, ma ti ritornano in mente, almeno a me, che sono un ragazzo dell'81, non era più tanto ragazzo, no, però insomma mi ritorna ancora a mente quando ero bimbo e aspettavo Motosprint in gloria, non esistevano questi cazzo di cellulari, e mi mettevo lì in cameretta, mi sfogliavo Motosprint, mi guardavo
i motorini, le moto,
viaggio, e mi guardavo tutti i dettagli e mi innamoravo di quella carta lì. Ecco, ci sono ancora persone che stanno riprovando a far rinascere certe emozioni, secondo me ce la fanno. È uguale noi in tutti i lavori che facciamo, quindi il mio, il tuo, dobbiamo riportare anche un po' del sano principio di quello che abbiamo provato quando eravamo
certo,
più giovani.
Certo,
quindi mediare, equilibrio.
Certo. Dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguire
diciamo che
novità.
Abbiamo aggiornato anche il sito, che trovate tutto su www.sacardesign.com, dove c'è anche un link a Opera Unica Sacart, dove si descrivono le moto che andremo a fare e i progetti che sono in corso con Faralli. Mentre su social il canale più attivo è Instagram, Sacardesign, e Facebook, Sacardesign.
Perfetto.
Va bene?
Perfetto.
E ho anche LinkedIn, insomma, comunque ci trovate sempre come Sacar Design. E poi se qualsiasi domanda siamo sempre a disposizione. Va bene?
Grazie mille, Davide.
Ciao a tutti,
allora,
buona serata.
Metto un po' di musica, quindi nel frattempo saluto Davide e torno tra poco da voi. Nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grab, prima dei saluti finali. Allora, saluto ovviamente Davide che è appena andato via, il buon Kawa che è in viaggio per andare al lavoro, e Eugenio che è stato impegnato in officina, e speriamo di averlo nuovamente con noi lunedì prossimo, così ci racconta anche cosa è successo dal vivo al campionato in salita che ha chiuso a Volterra. E casomai poi dedicheremo una puntata al campionato in salita. Detto questo, saluto tutti gli amici con cui ho fatto strada ieri per il raduno delle Speed 1200. È stato un bel evento. e ci siamo divertiti in zona Mugello, quindi un po' di passi, un po' di sano divertimento. E detto questo, io vi lascio con qualche minuto d'anticipo, visto che è stato comunque un lunedì abbastanza impegnativo, e vado, scappo a casa a cenare la seconda cena. E saluti a tutti e buon proseguimento. Noi ci si ritrova lunedì prossimo con Nicola di Moto Abbigliamento, Gabriele Padovani che ci racconterà l'emozione di questo titolo italiano, è arrivato molto molto sudato. Approfitto anche per salutare Filippo Bianchi che ha vinto la gara appunto della Coppa Junior come wild card. E detto questo, buona serata a tutti, ciao. Want me tighter than no wire. Something that you do to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective. Maybe I'm done. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. I'm sorry, so sorry for what I've done. And I'm the t-shirt. Prima di scappare dallo studio, e devo ringraziare e salutare il buon Peppe che ci cura la parte tecnica, i podcast, le repliche, e insomma e ci mantiene lo studio funzionante. Senza di lui ovviamente non ci sarebbe nemmeno la radio, quindi non ci potremmo sentire e raccontare tutte queste avventure, passione per le due ruote. Io a questo punto vi saluto per davvero e scappo anch'io a cercare di dormire un po' e a rilassarmi. Ciao a tutti!